87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta qui dagli studi. Come annunciato, volevamo fare un piccolo per oggi aggiornamento su quanto sta succedendo in Siria, visto insomma si sta ancora parlando di Idlib, si sta ancora parlando di armi chimiche, insomma faremo però più che un'analisi appunto un aggiornamento per poi rimandare a un approfondimento più in là. Allora io innanzitutto volevo che in questo momento ci raccontassi come è divisa la Siria, chi sta combattendo dove.
Sì, dunque la Siria, insomma la situazione in Siria si è molto semplificata negli ultimi due anni, era abbastanza complesso guardando una cartina della Siria un paio d'anni fa capire chi stesse in quale zona. C'erano molte insomma le zone sotto il controllo dei vari gruppi jihadisti o dei cosiddetti ribelli siriani erano divise a macchia di leopardo, lo Stato Islamico anche era una specie di macchia con dei confini non ben delineati, i cantoni curdi erano separati e appunto il governo siriano più o meno occupava gli spazi intermedi tra tutto questo casino. E fondamentalmente adesso, dopo una serie di operazioni militari, la Siria è divisa in tre parti. In tre parti che sono appunto il sud-ovest o la Siria che conta, che è la parte che controlla le linee di comunicazione che connettono Aleppo, Hama, Homs, Damasco e adesso di nuovo conquistata dall'esercito siriano Dara, sono appunto sono controllate dal governo siriano che controlla anche Palmira e Deir ez-Zor, che è la città che sta sull'Eufrate e che fondamentalmente confina con la zona curda. I curdi sappiamo bene che si trovano nella Siria nord-est, in realtà diciamo dire curdi è una semplificazione perché si parla di una coalizione molto complessa e composita al suo interno, che sono le SDF, che sono più o meno tenute sotto il cappello degli Stati Uniti d'America, e poi ci sono anche altre zone che rientrano tra le SDF che però in realtà sono controllate da milizie tribali, che sono più o meno le zone più ricche di petrolio, di idrocarburi del sud-est della Siria, insomma sempre a est dell'Eufrate. E poi c'è il terzo incomodo, perché comunque sia ultimamente ci sono trattative in corso tra il governo centrale di Damasco e le autorità curde per definire quello che potrebbe essere un tavolo di trattativa in cui definire il futuro della Siria, una Siria che, federale, centralizzata, insomma ci sono svariate forze che spingono in varie direzioni, però tutto questo dovrebbe avvenire su scala diplomatica. Il problema, il terzo incomodo ovviamente, è la Turchia e la fascia di Idlib, Afrin e Jarablus, che è al nord-ovest, dove un'operazione militare dopo l'altra il governo siriano ha gettato tutti insomma decine di migliaia di miliziani jihadisti e no, più o meno jihadisti, insomma tutte le varie sfaccettature, infilati là nella zona. Ovviamente il gruppo maggioritario è Jabhat al-Nusra, ma dire Jabhat al-Nusra, che è anche detta appunto il braccio di Al-Qaeda in Siria, ma insomma è anche questa una semplificazione, comunque è una scheggia che si è staccata nel momento in cui è stato fondato lo Stato Islamico, da cui è nato lo Stato Islamico e poi che si è staccata e ha continuato a combattere separatamente. Poi appunto ci sono le sigle più legate alla Turchia, che sono Ahrar al-Sham, Nureddin al-Zinki, che occupano le zone più a ridosso della Turchia. Comunque sono tutte sigle ben armate e finanziate dai turchi, e ci sono anche 12 postazioni turche che delimitano la zona, che appunto dovrebbero evitare uno scontro tra il governo siriano e insomma le forze sostenute dai russi, con tutta questa galassia di gruppi combattenti. E quindi più o meno questa è la situazione. In realtà il governo siriano vuole togliersi appunto questa grossa scheggia di mezzo, portando avanti un'operazione militare probabilmente sarebbe colossale nelle intenzioni del governo siriano, cosa che invece la Turchia sta osteggiando in tutti i modi, assieme alla Turchia anche Stati Uniti, e ci siamo resi conto sempre più anche l'Europa, quindi oltre alla Gran Bretagna e alla Francia adesso anche la Germania si sta unendo al coro, dicendo che probabilmente si potrebbe unire a degli eventuali bombardamenti sulla Siria qualora gli Stati Uniti decidessero di attaccare.
Diciamo che è dal 1991 che sentiamo la questione delle armi chimiche, quindi non l'andremo ad affrontare oggi.
No, anche perché è molto molto complessa e delicata e servono tantissimi elementi per analizzare.
Appunto, quindi direi che volevo però continuare invece a parlare in questo momento in Siria ci sono però anche tanti altri protagonisti, per esempio, altri due grossi protagonisti sono gli israeliani e gli iraniani.
Sì, non si capisce. Allora, secondo la propaganda israeliana, gli iraniani stanno sparpagliando basi militari e soprattutto basi missilistiche con cui colpire Israele, e questo dà loro il pretesto per bombardare la Siria. Lo fanno continuamente, praticamente una volta a settimana bombardano qualche postazione. Ci sono moltissime truppe iraniane e anche truppe sostenute dall'Iran, per lo più di milizie provenienti dall'Iraq o dall'Afghanistan.
Sciite, immagino.
Sì, tendenzialmente sciite, ma anche gruppi di miliziani sciiti siriani. C'è stato l'esempio, ad esempio, ad Afrin, quando i turchi invadevano ci sono state delle truppe sciite che sono andate a sostenere i combattimenti contro i turchi. In realtà ci hanno solo rimesso qualche centinaio di morti perché sono stati bombardati a tappeto, però sono stati gli unici aiuti militari che sono entrati con mezzi pesanti, non tanto per ordine dell'Iran quanto più che altro perché erano milizie legate a delle città sciite a nord di Aleppo, sono Nubl e Zahra. Scusate la mia pronuncia dell'arabo, è orripilante, probabilmente è molto inventata sul momento. Comunque sia, queste città erano rimaste isolate e circondate da combattenti sunniti e avevano ricevuto sostegno solamente da Afrin nel momento in cui le autorità curde ne avevano preso il controllo, quindi le milizie in cambio hanno tentato di tamponare l'invasione turca, che poi comunque è avvenuta massicciamente. Quindi non è detto che tutte le milizie sciite che combattono in Siria siano direttamente sotto il controllo iraniano, però più o meno è una galassia, esiste questa galassia qui. Non si capisce effettivamente se gli iraniani stiano tentando direttamente di mettere basi in Siria, fino ad ora non ci sono le prove, l'unica cosa che abbiamo è la propaganda israeliana, che sappiamo bene usa questo per aver mano libera per bombardare la Siria e fondamentalmente bombardare i canali di approvvigionamento di Hezbollah.
Senti, dal 2011 che va avanti ormai la guerra in Siria, stiamo parlando di ben 7 anni, sono tanti per sostenere una guerra che lo stesso governo di Assad sta portando avanti. Come si può portare avanti 7 anni di guerra,
dice economicamente ovviamente l'economia della Siria è abbastanza provata. La Siria aveva molte riserve valutarie estere e si è sostenuta in questi anni con le proprie riserve valutarie e approfittando invece dell'appoggio più che altro militare russo e iraniano. Non hanno grandissimi approvvigionamenti economici in questo senso, non hanno grandissimi aiuti economici in questo senso, e peraltro sono sotto embargo internazionale, un embargo che è stato deciso in una conferenza a Roma mi pare nel 2011, proprio all'inizio dei primi combattimenti in Siria. Appunto, quindi la lira siriana è estremamente svalutata, i cittadini siriani non hanno accesso un altro tipo di valute, e tendenzialmente il governo siriano elargisce degli aiuti alimentari alla popolazione, che appunto si reggono su questa economia abbastanza debole. Quindi il governo siriano ha la necessità urgente di terminare la guerra al più presto, e quindi è interesse del governo siriano giungere a patti con le autorità curde. Questo bisognerà capire come avverrà. Fatto.
Senti, un'altra cosa che
anche perché i curdi appunto controllano le zone più ricche di idrocarburi, che sono quelle a est dell'Eufrate, e anche le zone più fertili, che sono a cavallo dell'Eufrate, nonché le principali
la famosa dighe, Mesopotamia, insomma, voglio dire,
sì,
la culla
le principali dighe, che sono appunto le centrali idroelettriche più grandi della Siria,
le famose dighe che la Siria si in cambio delle quali vendetto Chaland, non sono le stesse.
Probabilmente
quelle. Senti, una cosa invece, volevo parlare di numeri.
Beh, l'Italia, se per questo l'ha venduto per molto meno.
No, infatti. I numeri degli sfollati interni, dei rifugiati, cioè, nel senso, quanta lo sai, non stiamo parlando di quanta popolazione.
Allora, un vero e proprio bilancio non è stato fatto. Si parla di 3 milioni di rifugiati esterni, che sarebbero per lo più in Turchia. Gli interni sono la maggior parte, anche se adesso la propaganda russa vuole che circa 250.000 sfollati esterni, che erano soprattutto in Libano, stiano rientrando, soprattutto per via di una legge molto discussa che è stata appunto che ha fatto il governo siriano recentemente, che impone il sequestro dei beni, soprattutto dei beni immobili, degli immobili, qualora non ci sia nessuno a rivendicarlo. Per cui persone che si sono andate a rifugiare in Libano, spesso e volentieri, nella maggior parte dei casi per evitare la leva militare, sono adesso costrette a rientrare per non farsi sequestrare i beni, e questa è probabilmente proprio l'intenzione del governo.
Senti, un altro attore, insomma, di questa guerra sono stati i palestinesi, soprattutto il campo di Yarmouk, dove si è scatenata, insomma, una guerra feroce. Le prime immagini già nel 2011, insomma, ci si è costruita anche molta propaganda sulle immagini di Yarmouk. E a che punto siamo? Caduta poi in mano all'ISIS.
Allora, in realtà Yarmouk, i combattimenti veri e propri non sono arrivati se non nell'autunno del 2012. Per tutto il 2011 e buona parte del 2012 i palestinesi tentavano di restare neutrali. Il fattore scatenante, la cosa che ha fatto entrare la guerra dentro Yarmouk, è stato il cambiamento di strategie di Hamas, che appunto da l'appoggio al governo siriano è passato all'appoggio a tutta la cordata catariota turca. Questo appunto ha scatenato dei combattimenti tremendi e soprattutto dei bombardamenti incrociati tra governo siriano e i vari ribelli che si trovavano nella zona di Damasco. Dopo che Hamas, all'epoca si faceva chiamare Aknaf Bet al-Maqdis, se non sbaglio, questa sigla di Hamas all'interno del campo di Yarmouk, dopo che ne prese il possesso questa sigla qui, piano piano iniziò a filtrare dentro lo Stato Islamico. Ci furono degli scontri tra Hamas e Stato Islamico, e lo Stato Islamico ebbe la meglio. Ora, proprio quest'anno ci sono stati degli scontri appunto a Ghuta e anche nel sud di Damasco, che come dicevamo hanno portato all'assedio di queste zone e all'esportazione di tutti questi miliziani nella zona di Idlib. Yarmouk è stato uno di questi casi. Da Yarmouk in realtà lo Stato Islamico è stato portato verso il deserto a est di Palmira, e lì appunto le milizie palestinesi hanno ripreso il controllo. Le milizie palestinesi legate soprattutto al comando generale, fondamentalmente, e altre tipo il Palestine Liberation Army, comunque più o meno legate a Fatah e al governo siriano. Al governo siriano, milizie palestinesi ci sono, però per lo più adesso combattono all'interno dei ranghi del governo siriano, anche perché il governo siriano sta facendo un repulisti di tutte le sigle esterne di cui prima aveva bisogno quando appunto si combatteva una guerra che non riusciva a controllare. Adesso sta facendo un repulisti di tutte le sigle esterne e le sta riassorbendo all'interno dell'esercito, quindi ci sono appunto sigle palestinesi anche molto numerose di migliaia di miliziani ben armati che però adesso combattono all'interno dell'esercito siriano.
Senti, c'è una notizia di mezz'ora fa che prendiamo dalla stampa che dice Siria, i curdi catturano un combattente italiano dell'ISIS, cercava di raggiungere la Turchia, secondo i guerriglieri della YPG sarebbe un elemento di spicco dello Stato Islamico incaricato del trasporto delle armi fornite dallo Stato turco. Allora, gli italiani e la guerra in Siria.
Allora, stiamo parlando del governo italiano?
Un po' di tutti.
Allora, il governo italiano, come al solito, è stato molto ambiguo nelle posizioni. Mentre governi come ad esempio la Francia, l'Olanda, la Gran Bretagna hanno appoggiato esplicitamente i vari gruppi ribelli, soprattutto nel sud della Siria, quindi già dall'inizio con forniture di armi, addestramento, logistica, eccetera, eccetera.
Ribelli al governo siriano?
Sì, il governo italiano, mentre dichiarava l'embargo, di partecipare all'embargo sulla Siria, però sotto banco comunque continuava a vendere materiale militare all'esercito siriano. Dopodiché è altamente probabile che l'Italia stia dando un qualche appoggio alle milizie curde e comunque sembra che tra i servizi segreti italiani e quelli siriani ci siano una serie di rapporti e l'Italia sia il contatto tra l'Europa e la Siria, fondamentalmente, contatti che ufficialmente invece non ci sono. Questo è per quel che riguarda l'Italia, insomma.
E poi ci sono, insomma, abbiamo visto delle brigate internazionaliste per quanto riguarda l'appoggio agli YPG, e poi adesso, insomma, troviamo questo Semir Bogana, che secondo i curdi è un elemento di spicco dello Stato Islamico, appunto, sì, catturato il 27 agosto, un mercenario.
Il fenomeno dei foreign fighters è stato fondamentalmente legato alle seconde e le terze generazioni di immigrati islamici in Europa, seconde e terze generazioni che in Italia non ci sono, sono molto marginali, noi siamo ancora tra la prima e la seconda, quindi l'Italia non è stata caratterizzata da queste cose. Sappiamo però che in Europa miliziani jihadisti comunque sono rientrati, stanno rientrando. Un caso ad esempio è stato quello della ragazza Yazida, che si è trovata il proprio carceriere in un supermercato in Germania, che l'ha salutata, gli ha fatto come stai, bella, e lei è scappata, è tornata in Iraq, è dovuta fuggire perché ha tentato di denunciare la cosa alla polizia, ma non avendo nome, documenti o nulla a cui appellarsi, è dovuta scappare di nuovo. Quindi probabilmente un rientro c'è stato nel momento in cui lo Stato Islamico è collassato, attraverso la Turchia qualcuno sarà tornato, insomma, questa è l'idea.
Va bene, io non so se hai altro da aggiungere.
Magari facciamo un approfondimento, un fatto organizzato un po' meglio, magari con telefonate,
sulla Siria, che è un argomento che